Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Un programma spaziale, diciamo, il nostro, no? Cioè destinato a spaziare nei mondi poetici i più disparati, di epoche magari distanti tra loro, di esperienze poetiche, di esperienze di vita, di ideologie differenti. Però dobbiamo rendere a tutti il giusto omaggio e il giusto spazio, ci sembra giusto. Alessandro Manzoni, cari amici ascoltatori, no, fa anche un po' ridere, perché parlare di Alessandro Manzoni, penso persino ai ragazzini di oggi, eh? Penso persino ai ragazzini di oggi che con la scuola mutata, i programmi scolastici mutati, eccetera eccetera, entreremmo subito in una polemica terribile che vogliamo per ora accantonare, almeno per il momento. Però Alessandro Manzoni, insomma, Alessandro Manzoni è come parlare, non so, della luna. Chi non conosce la luna? Chi non si è fermato un attimo in tutta la sua vita, non si è soffermato a guardare il satellite della Terra, la luna? Nessuno, perché è impossibile. Quando la luna splende piena sull'orizzonte, anche il più ignorante, il più becero, il più sciocco, il più disincantato degli individui si sofferma almeno per qualche istante a guardarla. Alessandro Manzoni, come Dante, considerato uno dei padri della letteratura, dell'italiano forbito, del nuovo italiano, insomma, anche dell'italiano che poi è passato e si è tradotto nell'italiano moderno grazie proprio a Manzoni, al suo modo di scrivere, di concepire la lingua, al suo modo anche di concepire il romanzo. Nasce a Milano il 7 marzo 1785 e muore a Milano il 22 maggio 1873. È tutto Manzoni, come tanti poeti, tanti artisti che abbiamo visitato e con i quali ci siamo intrattenuti. Manzoni è tutto. Manzoni è tutto. Manzoni è scrittore, è poeta, è drammaturgo, scrive tragedie tra le più importanti della storia del teatro italiano, ma viene ricordato ovviamente soprattutto per quello che rimane il suo capolavoro, sancito dalla critica, ma anche da un grandissimo successo popolare, I Promessi Sposi, un caposaldo della letteratura italiana. Manzoni ebbe il merito principale di aver gettato le basi per il romanzo moderno e di aver così patrocinato l'unità linguistica italiana sulla scia di quella letteratura moralmente e civilmente impegnata propria dell'illuminismo italiano. Questo è un piccolo trafiletto che traggo comunque dalla critica, ma è chiaro che perché Manzoni è così importante per quel che riguarda il romanzo. Ma detto in tre parole, poi ci soffermeremo naturalmente su qualche pagina, perché ne vale la pena, qualche pagina importante, più importante dei Promessi Sposi, no? perché Manzoni concepisce un romanzo in maniera, come dire, uso spesso queste analogie, no? In maniera cinematografica, su una vicenda centrale, che è quella inizialmente di Ferma e Lucia, che poi diventerà Renzo e Lucia. Inizialmente il romanzo infatti si chiamava Ferma e Lucia, poi viene cambiato il titolo in un secondo tempo in I Promessi Sposi. Comunque i protagonisti sono Renzo e Lucia, due promessi sposi ovviamente, che vengono ostacolati da un manigoldo, da un criminale, potremmo chiamare un mafioso dell'epoca, Don Rodrigo, che vuole impedire questo matrimonio, un po' perché è interessato a Lucia. Lucia viene descritta da Manzoni come una figura leggiadra, no? Una bella ragazza, quindi questo Don Rodrigo, che è un ricco possidente, e crede di poter riuscire a impedire questo matrimonio tramite la sua prepotenza e la sua disponibilità economica, e da qui nasce poi tutta la vicenda dei promessi sposi, le vicissitudini che sono tantissime. Ma è importante dal punto di vista tecnico i promessi sposi, perché Manzoni riesce a innestare dentro a una vicenda principale, a un nucleo principale, tante vicende collaterali. Vedi La Monaca di Monza, La conversione dell'innominato, eccetera. Leggeremo qualche pagina, ripeto, dei promessi sposi. Manzoni è stato anche poeta, che piaccia di più o di meno è un altro discorso, che si sia più o meno d'accordo con l'ideologia cristiano-cattolica di Manzoni è un altro discorso. Dobbiamo riconoscere però a questo scrittore una grande capacità, una grande possibilità espressiva, un talento grandissimo, simile, che lo rende simile a Dante Alighieri, no? È passato dalla temperie neoclassica a quella romantica, Manzoni. Quando si convertì al cattolicesimo, perché divenne fervente cattolico dalle tendenze liberali, quindi lo possiamo ascrivere in quei pensatori clericali, cattolici, liberali, insomma, no? di questo pensiero, ascrivibili a questo pensiero. Lui lasciò un segno indelebile anche nella storia del teatro, l'abbiamo detto, in quanto scrisse alcune fra le tragedie più rappresentate e più importanti del teatro italiano. E poi anche la poesia, appunto, la poesia che lui vive, sente profondamente in sé. E qui ci sarebbe da aprire un discorso che abbiamo già fatto più volte, quindi non voglio diventare noioso, però sul fatto che comunque la poesia è contenuta anche proprio nella prosa, nella scrittura in prosa, e anche proprio nel teatro, insomma, quando è vera poesia si insinua la poesia un po' in varie categorie della comunicazione artistica. E Manzoni fu un senatore, divenne, grazie anche alle sue grandiose opere di scrittore e di poeta, divenne senatore del Regno d'Italia. Non gli mancarono problemi di salute, nevrosi, agorafobia. Sapete, l'agorafobia è la paura degli spazi aperti, no? Anche problemi familiari, numerosi lutti che afflissero la vita domestica dello scrittore, che lo ridussero in un progressivo isolamento esistenziale. Questo in un secondo tempo, in una seconda fase della sua esistenza, tendeva a isolarsi. Nonostante questo isolamento, Manzoni fu in contatto epistolare con la migliore cultura intellettuale francese, con Goethe, con intellettuali di primo ordine come Antonio Rosmini e, seppure indirettamente, con le novità estetiche, romantiche, britanniche, l'influsso di Walter Scott per il genere del romanzo. Quindi Manzoni si può connettere, si può legare anche a quelli che erano i più grandi innovatori della letteratura della sua epoca, del suo mondo, con i quali ebbe lui stesso dei contatti.
Thank you.
Ecco, abbiamo ascoltato una parte del primo movimento della Sinfonia numero 3, detta Eroica, di Ludwig van Beethoven, dedicata in un primo momento a Napoleone. Poi Beethoven ci ripensò, ma come ascolteremo anche nella poesia che ora vi leggerò, una poesia strafamosa, insomma, il 5 maggio, no, dedicata alla morte di Napoleone da Manzoni, che è una appunto delle poesie più celebri, insomma, di Alessandro Manzoni, non sicuramente la più bella, ma sicuramente una delle più celebri, quelle che si studiano a scuola, insomma, una poesia che si studia a scuola. Abbiamo ascoltato questo brano sinfonico dall'orchestra di Berlino diretta da Arthur Rother. Cosa dire di questa sinfonia? Sì, la sinfonia fu inizialmente scritta da Beethoven per Napoleone e rappresenta la sintesi di tutta l'aspirazione all'epos riscoperta negli anni della rivoluzione. In essa si avverte la volontà di tenere insieme la musica e la realtà, che già era stata avvertita, seppur in forma primitiva, nella pièce Sauvetage della marcia, dell'inno, e nel pezzo strumentale a programma. Beethoven, che come Hegel aveva visto nel Generale Corso cavalcare lo spirito del mondo, gli indirizza una dedica che in seguito disconoscerà. In un impeto di sdegno, strappando il frontespizio dell'opera dopo la sua incoronazione a imperatore. Proprio per questa delusione, la sinfonia sarà quindi definitivamente intitolata in italiano Sinfonia Eroica, composta per festeggiare il sovvenire di un grand'uomo. E questo amore, questo odio, questo considerare Napoleone sotto varie effigi, no? D'altra parte abbiamo già avuto modo, parlando di Napoleone tramite altre fonti, altri poeti, di imbatterci in queste contraddizioni, insomma. Un personaggio molto dibattuto, Napoleone, per ragioni politiche, per ragioni di varia natura. Leggiamo questa ode scritta da Alessandro Manzoni in onore di Napoleone per celebrarne la morte, per celebrare la sua morte. E anche Manzoni nella sua lirica a un certo punto fa riferimento a queste contraddizioni che incarnò Napoleone come uomo, come politico, come grande rivoluzionario, insomma. Leggiamo appunto il 5 maggio. Ei fu, siccome immobile, dato in mortal sospiro, stette la spoglia in memore orba di tanto spiro, così percossa, attonita, la terra al nunzio sta, muta, pensando all'ultima ora dell'uom fatale, né sa quando una simile orma di pie mortale la sua cruenta polvere a calpestar verrà. Lui folgorante in solio vide il mio genio e tacque, quando convece assidua cadde, risorse e giacque, di mille voci al sonito mista la sua non ha, vergine di servo encomium e di codardo oltraggio sorge or commosso al subito sparir di tanto raggio, che scioglie all'urna un cantico che forse non morrà. Dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno, di quel sicuro il fulmine tenea dietro al baleno, scoppiò da Scilla al Tanai, dall'uno all'altro mar. fu vera gloria, ai posteri l'ardua sentenza. Noi chiniam la fronte al massimo fattor, che volle in lui del creator suo spirito più vasta orma stampar. La procellosa e trepida gioia d'un gran disegno, l'ansia d'un cor che indocile serve, pensando al regno, e il giunge e tiene un premio che era follia sperar tutto e i provò. La gloria maggior dopo il periglio, la fuga e la vittoria, la reggia e il tristo esilio, due volte nella polvere, due volte sull'altar. E si nomò. Due secoli, l'un contro l'altro armato, sommessi a lui si volsero, come aspettando il fato, e fe silenzio. Ed arbitro s'assise in mezzo a lor, e sparve. Ed in l'ozio chiuse in si breve sponda, segno d'immensa invidia e di pietà profonda, d'inestinguibile odio e d'indomato amor, come sul capo al naufrago l'onda s'avvolve e pesa, l'onda su cui del misero alta, pur dianzi e tesa, scorrea la vista a scernere prode remote in van tal, su quell'alma il cumulo delle memorie scese. Oh, quante volte ai posteri narrar se stesso imprese, e sulle eterne pagine cadde la stanca man. Oh, quante volte al tacito morir d'un giorno inerte, chinati rai fulminei, le braccia al sen conserte stette, e dei dì che furono l'assalse il sovvenir, e ripensò le mobili tende e i percossi valli e il lampo dei manipoli e l'onda dei cavalli e il concitato imperio e il celebre ubbidir. Ahi, forse a tanto strazio cadde lo spirito anelo e disperò, ma valida venne una man dal cielo e in più spirabile aere pietosa il trasportò e l'avviò pei floridi sentier della speranza ai campi eterni al premio che i desideri avanza, dove silenzio e tenebre la gloria che passò. Bella immortal, benefica fede, ai trionfi avvezza, scrivi ancor questo, allegrati che più superba altezza al disonor del Golgota giammai non si chinò. Tu dalle stanche ceneri sperdi ogni ria parola, il Dio che atterra e suscita, che affanna e che consola. Sulla deserta coltrice accanto a lui posò. Ancora dalla terza sinfonia di Beethoven, dall'Eroica, abbiamo ascoltato la marcia funebre, che è il secondo movimento della sinfonia stessa. E qui non si può dire che non ci sia una malinconia, che non ci sia dentro una sorta di rimpianto nei confronti dell'uomo che poi Beethoven stesso rinnegò artisticamente. Quando scrisse comunque questa sinfonia, Beethoven era animato da una sorta di ammirazione sicuramente, e anche di amore, no? Di affetto nei confronti di Napoleone, che rimane una figura controversa, ammirato come genio militare e riformatore, ma anche ricordato come despota che portò l'Europa in guerra per anni. Ecco, queste sono un po' le contraddizioni che già abbiamo indicato sulla figura di Napoleone, che comunque rimane un mito, rimane una figura mitica per la storia, no? Per la storia dell'Europa in genere. Ora cambiamo invece argomento, ci spostiamo da Napoleone. Le poesie di Alessandro Manzoni, ce n'è una particolarmente interessante e curiosa, perché parla di un Manzoni giovane. Lui si descrive un autoritratto, infatti la poesia è intitolata appunto Autoritratto. Si descrive, troviamo di lui un aspetto, un carattere, qualcosa che gli apparteneva nella giovinezza, che poi man mano col passare del tempo è mutato. Leggiamo Autoritratto. Capel bruno, alta fronte, occhi loquace, naso non grande, non soverchio umile, tonda la gota e di color vivace, stretto labbro e vermiglio e bocca esile, lingua or spedita or tarda, e non mai vile, che il ver favella apertamente o tace. Giovin d'anni e di senno, non audace, duro di modi, ma di cor gentile. La gloria amo e le selve e il biondo iddio spregio non odio mai. Ma tristo spesso, buono al buon, buono al tristo, a me sol rio. All'ira presto e più presto al perdono, poco noto ad altrui, poco a me stesso, gli uomini e gli anni mi diranno chi sono. Una riflessione sull'identità. Manzoni riflette sulla sua propria identità e si descrive, no? Attraverso tratti fisici e morali, e racconta di sé il fatto di essere abbastanza propenso all'ira, ma anche al perdono, insomma, si giustifica anche un po', no? Per questi caratteri particolari, insomma, in sostanza, un racconto giovanile abbastanza ingenua di una personalità già sfaccettata, che lui descrive abbastanza bene in questo sonetto, ma comunque sfaccettata, nel senso che è un iroso, ma anche una persona buona, si descrive come una persona buona, con una propensione alla fede che poi diventerà invece proprio la sua vera connotazione culturale, di scrittore, di artista, quella proprio della fede. E poi ne parleremo perché Manzoni, accenniamo che diciamo all'epoca della sua gioventù, di questa poesia che abbiamo appena letto, non è particolarmente credente, anzi diciamo che è piuttosto portato all'ateismo, all'agnosticismo, a forme di pensiero più razionali che gli vengono poi da tutto il pensiero, da tutta la cultura illuminista, eccetera eccetera, insomma ora ci dilungheremmo molto, però poi quello, la conversione, ecco, la conversione manzoniana, che lui poi descriverà in maniera, e lo leggeremo, leggeremo qualche passo, descriverà in maniera approfondita, molto sensibile, molto, molto pregnante nella conversione dell'innominato contenuta nel libro I Promessi Sposi, la leggeremo. È lui stesso che si converte, che a un certo punto della sua vita rinnega il suo ateismo, e abbraccia assolutamente la fede cristiano-cattolica, e ne farà praticamente poi il vessillo, l'asse portante, diciamo l'albero maestro di tutta la sua produzione artistica. Leggiamo ancora questa poesia alla Musa, questa poesia in cui Manzoni descrive la sua appartenenza alla musa poetica, alla poesia, al mondo della poesia, abbastanza contorta, abbastanza ricca di citazioni, comunque la leggiamo. Alla musa: novo intatto sentier segna, mio musa, onde non stia tua fiamma in me sepolta, e forse a somma gloria ogni via chiusa, che ancor non sia ad altri vestigi folta. Dante ha la tromba e il cigno di Valchiusa, la dolce lira, e dietro anturba molta, flora ad Ascre, agguagliosse, e orobbia incolta emulò Smirna, e vinse Siracusa, primo signor dell'Italo Coturno, te vanta il secolo nostro, e te, cui dico, Venosa il plettro, e chi il flagello audace? Clio, che tratti la tromba e il plettro e burno? Beh, fa che s'io cadrò sul calle Ascreo, dicasi almen, sull'orma propria e giace. È abbastanza difficile, non è così semplice. Comunque, in questo sonetto Manzoni si rivolge appunto alla musa della poesia, chiedendole di indicargli la sua strada, il suo sentiero, il suo percorso artistico, poetico, no? E il poeta, in questa specie di viaggio, no? Attraverso il mito si confronta con i giganti della tradizione letteraria, appunto il mito letterario, Dante, Petrarca, Orazio, Alfieri, Parini, insomma, quelli della sua epoca, quelli anteriori alla sua epoca, e si chiede se sia ancora possibile raggiungere la gloria. La gloria, pensate, poi ne parleremo ancora un po' meglio di questa gloria, no? Riferita a Manzoni. La gloria percorrendo una vita originale. Perché? Perché Manzoni chiede la gloria? Perché Manzoni invoca la gloria, vorrebbe la gloria, quando la gloria si sa che appartiene solo ed esclusivamente a Cristo, no? Cristo solo si può vantare della gloria, altrimenti è presunzione, sarebbe presunzione, ma probabilmente qui Manzoni ancora non ha raggiunto quel grado di fede che raggiungerà e che gli impedirà di essere così ambizioso, così vanitoso, quasi simile a un dio, come probabilmente, molto probabilmente ogni artista, ma non soltanto nel campo della poesia, ma nel campo della musica, nel campo del teatro, eccetera, della pittura, ambisce, qualunque artista ambisce ad essere simile a Dio. La sua preghiera finale è una dichiarazione poetica, in sostanza, no? Perché dice Manzoni, anche in caso di fallimento, cioè se io non arrivassi a questa gloria, a raggiungere questa potenza, questa potenzialità artistica, almeno, dice Manzoni, vorrei che mi fosse riconosciuto il merito di aver seguito un percorso personale, dice, sull'orma propria e giace, cioè di avere raccontato me stesso, la mia sensibilità, il mio genio, il mio io, la mia interiorità nella maniera migliore e più efficace, e quindi è l'affermazione della necessità per l'artista moderno di trovare una voce autentica. Questo dice la critica, questa è un'affermazione che è stata siglata su, a margine di questa poesia intitolata Alla Musa. Abbiamo ascoltato il terzo movimento, cosiddetto scherzo, sempre dalla sesta sinfonia di Beethoven, quella eroica che abbiamo già commentato perché dedicata da Beethoven in un primo momento alla figura di Napoleone, poi rinnegata comunque quest'opera. Perché questo accostamento? Ovviamente perché vi ho letto il 5 maggio, Manzoni era sicuramente legato alla figura, è stato sicuramente legato alla figura di Napoleone da ammirazione, da grande stima. Possiamo dire, ora siamo in chiusura di trasmissione, magari ritorneremo più approfonditamente sull'argomento, comunque possiamo dire che Napoleone ha incarnato in qualche maniera, diciamo a suo modo, quella figura ideale di combattente, di rivoluzionario, di guerrigliero, di imperatore anche, perché si incoronò imperatore poi a un certo punto, appartenente alla cultura romantica, anche se poi fu criticato aspramente, ripudiato, mandato all'esilio, mandato a morire solo, nella solitudine più assoluta, no? All'esilio, come avviene molto spesso per i personaggi di grosso calibro, di grande calibro, che, come dice Manzoni stesso, dalla gloria più assoluta decadono poi, vengono cacciati, no? Poi nel silenzio, nella malinconia, nella totale dimenticanza o voluta dimenticanza, perché personaggi scomodi, perché logicamente il mondo è fatto così, gli uomini, gli esseri umani sono fatti così. Io sono in chiusura, cari amici ascoltatori, non abbiamo esaurito l'argomento Manzoni, dedicheremo un'altra puntata al Manzoni scrittore, al Manzoni più celebre, quello più acclamato, il Manzoni dei Promessi Sposi, insomma. E dedicheremo qualche breve lettura del suo capolavoro I Promessi Sposi e parleremo un po' anche del teatro di Manzoni, la Delchi, eccetera. Cari amici ascoltatori, alla prossima e un caro saluto da Sandro Alba.
Avete ascoltato? Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba. Thank you.